Vogliamo leggere insieme questa mattina dal capitolo 3 della seconda lettera di Paolo a Timoteo. Seconda Timoteo, capitolo 3, leggeremo i versetti dall'1 al 9. Vi ricordo che in queste ultime domeniche dell'anno ho sospeso momentaneamente l'esposizione dell'Epistola ai Galati e proprio domenica scorsa ho iniziato una miniserie dal titolo Vivere negli ultimi giorni. Viviamo negli ultimi giorni dell'anno, ma questo tema della vita negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, è molto rilevante per noi. Il sermone precedente riguardava gli uomini degli ultimi giorni, il carattere degli uomini che vivono nei tempi della fine, cioè dalla venuta di Cristo al suo ritorno. E questa mattina continueremo l'esposizione di questo capitolo parlando della religione degli ultimi giorni. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati, poiché nel numero di costoro ci sono quelli che si insinuano nelle case e circuiscono donnette cariche di peccati, agitate da varie passioni, le quali cercano sempre di imparare e non possono mai giungere alla conoscenza della verità. E come Iannè e Iambrè si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità, uomini dalla mente corrotta, che non hanno dato buona prova quanto alla fede, ma non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come fu quella di quegli uomini. La religione forma il carattere delle persone, oppure il carattere delle persone forma la religione? Queste due affermazioni sono soltanto apparentemente contraddittorie. Infatti il carattere delle persone, sia esso malvagio ed empio o santo e giusto, trova sempre riflesso, rinforzo e accrescimento nelle loro convinzioni più profonde. Possiamo chiamare le convinzioni più profonde di una persona, sia essa che si dichiari credente in Dio o non credente, ma le convinzioni più profonde di una persona sono le sue convinzioni religiose. Non esistono persone che non abbiano alcuna religione, perché ciascuno di noi ha delle convinzioni profonde che determinano il nostro comportamento. Quindi oggi intendo esporre la seconda parte della lettura che abbiamo fatto, e dopo aver parlato del carattere delle persone che sarebbero vissute negli ultimi tempi, così come lo descrive Paolo, l'Apostolo focalizza la sua attenzione sui falsi insegnanti. Questi falsi insegnanti, questi falsi dottori, questi teologi, persone che pretendono di parlare di Dio, e gente, Paolo la descrive così, che fa un uso strumentale della religione per scopi personali e disonesti. In questi versetti viene tracciato un chiaro e netto profilo di queste persone, ma ne viene anche svelata la tecnica, gli effetti della loro opera nefasta e anche la loro fine. E questo è un argomento di grande attualità, non soltanto perché noi viviamo negli ultimi giorni, ma anche perché davvero questo tipo di religiosità oggi purtroppo abbonda. Domenica scorsa già ho accennato al carattere ipocrita dei falsi insegnanti. Infatti il modo in cui l'Apostolo Paolo elenca le caratteristiche di questi uomini degli ultimi tempi è chiaramente posto in relazione con l'apostasia, cioè l'abbandono pratico della fede autentica. Paolo comincia a dire, quando vuole introdurre l'argomento dei falsi insegnanti, che questi sono dei traditori. Ora, non si può essere dei traditori se prima non si è data alleanza nei confronti di una causa, nei confronti di un'idea, nei confronti di una fede, nei confronti di una certa posizione. Questi sono traditori. E dice che i protagonisti della religione degli ultimi giorni sono persone che si rivoltano contro la verità che precedentemente avevano abbracciata e insegnata, è gente sconsiderata. Che vuol dire sconsiderata? È gente temeraria, persone che non si soffermano a valutare le conseguenze delle azioni che compiono e delle cose che dicono. Sono poi anche amanti del piacere, amanti del godere, piuttosto che di Dio, lo vedremo. E sono persone, così le descrive, come possessori dell'apparenza della devozione. Hanno una religiosità esteriore, la scorza della religione, ma ne sono privi della sostanza, della potenza, della pietà. E queste due qualificazioni necessariamente si rivolgono a persone che sono molto religiose. Queste persone, dice Paolo, si coprono di una pietà posticcia, attaccata sopra, che usano come un manto per nascondere la loro malizia e i loro inconfessabili interessi. Ora, considerando questo quadro, quale immagine ne traiamo della religiosità degli ultimi tempi? Quello che vediamo è una religiosità ipocrita, falsa, praticata da uomini che pretendono di essere ciò che non sono. Ecco, fratelli, queste poche parole che vi ho detto all'inizio vi fanno rendere conto del tenore del mio sermone questa mattina. Questa mattina sarò molto negativo, vi chiedo perdono, ma davanti a un testo del genere vi confesso che non riesco ad essere positivo. Ora, se vogliamo essere onesti davanti alla parola di Dio, noi non dobbiamo evitare di annunciare tutto il consiglio di Dio. E quando la parola di Dio ci presenta delle questioni che sono, seppure antipatiche, dolorose o negative, essere onesti nei confronti di Dio significa esporle, spiegarle così come sono, senza cercare di indorare la pillola. Com'è la religione degli ultimi giorni? La religione prevalente negli ultimi giorni? Beh, ho fatto, per aiutare la vostra memoria, non come un mero esercizio retorico, ma per cercare di aiutarvi, ho messo questa religione sotto cinque punti o cinque aggettivi, diciamo, che iniziano tutti per E. Spero di farcela con tutti e cinque, di solito quando ne ho tre non riesco a finire, ma oggi cercherò di correre. Allora, prima di tutto è una religione edonistica, poi è estetica, poi è emotiva, poi è emulativa e poi è evanescente. Edonistica. Che cosa significa questa parola? L'edonismo è la ricerca del piacere immediato come fine ultimo dell'esistenza. L'edonista può apparire in modi assai diversi, può essere un libertino, una persona dedicata al godere col sesso, con i soldi, con tutti i piaceri della carne, come si dice, ma può essere anche un mistico, una persona che ricerca il piacere nella esaltazione, nell'estasi mistica. Può essere una persona rozza e ignorante, o può anche essere una persona raffinata e colta. Può essere un giovinastro scapestrato o una persona anziana, quieta e apparentemente modesta, una persona obesa, come dicono gli americani, un couch potato, cioè una persona che sta seduto sul divano e mangia patatine e vede televisione dalla mattina alla sera, o può essere anche un aitante atleta. Ciò che fa di una persona un edonista è lo smodato, disordinato desiderio della propria personale, immediata e continua gratificazione. Questa è la ragione dell'esistenza di un edonista. Per queste persone nessun sacrificio. Attenzione, un edonista è disposto a fare anche dei sacrifici, ma ha un patto, che il bilancio del piacere poi sarà positivo. Vive per godere. E la propria condotta è indirizzata a questa continua ricerca. Ora, fate attenzione, io non parlo contro la bontà del piacere, perché il piacere è il fatto che noi possiamo godere e possiamo provare piacere nelle cose, è parte della buona creazione di Dio. Insomma, il vostro pastore non è quello che vi dice: ah, se vuoi essere un cristiano devi flagellare, perché più soffri più sei un cristiano. Assolutamente no. Dio stesso prova piacere. Leggete tutti i passi nella scrittura in cui si parla dei diletti di Dio, del piacere di Dio che si compiace in tante cose, prima di tutto nel suo figlio, e poi si compiace nel suo popolo, e si compiace di se stesso, nella sua gloria. Leggete dei piaceri di Dio e comprendete che il piacere è qualcosa, il fatto che noi riusciamo a provare piacere è qualcosa che ci fa somigliare a Dio. E il piacere è un propellente ed è uno stimolo molto efficace per motivare le nostre azioni, sia quelle necessarie, sia quelle doverose. Il piacere del gusto è necessario ed è doveroso per noi mangiare, ma è anche piacevole, non è vero? È necessario ed è doveroso procreare, è anche piacevole, lo sappiamo molto bene. Ora, il piacere quindi, in ogni forma in cui noi riusciamo a provarlo, come quello che vedono i nostri occhi, quello che sentono le nostre orecchie, che toccano le nostre mani, sono tutti doni di Dio. Il fatto che noi possiamo provare piacere, che desideriamo provarlo, non è intrinsecamente peccaminoso. Infatti è molto bella la prima domanda e risposta del Catechismo Minore di Westminster. Qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? Lo scopo primario della vita dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Glorificare Dio viene collegato alla gioia in Dio. Voi amate Cristo, dice Pietro, anche se non l'avete visto, e vi rallegrate, gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa. La religione autentica cristiana non è una religione priva della gioia, anzi, è una religione piena di gioia, gioia in Dio, gioia nei doni che Dio ci dà. Quindi il piacere di per sé non è peccato. E diventa peccato quando cerchiamo il piacere dove non dovremmo cercarlo, al di fuori della volontà di Dio. L'uomo e la donna, Adamo ed Eva, peccarono perché cercarono il piacere della conoscenza nel frutto dell'albero che Dio aveva vietato loro, nel frutto proibito, nel frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. E cercavano il piacere, ma lo cercavano nella disubbidienza a Dio. E questo è il peccato. Ed è peccato la ricerca del piacere quando si fa del piacere il fine ultimo della nostra azione. Il piacere deve essere un effetto collaterale della nostra vita e del fare il bene. Noi glorifichiamo Dio e glorificandolo gioiamo in Lui. Se cerchiamo la gioia, molte volte ci dimentichiamo di Dio. Il piacere quindi è parte della buona creazione di Dio, ma la religione degli uomini degli ultimi tempi, che saranno amanti del piacere, è una religione edonistica. Perché è una religione edonistica? Perché, vedete, la fede cristiana ci prospetta e ci dona questa gioia di cui io vi dicevo, la gioia in Dio, ma la religione degli ultimi tempi si dimentica che la fede cristiana non ci parla soltanto della gioia in Dio, ma ci parla per esempio della necessità di mortificare il peccato, di rinunciare a noi stessi, di abbracciare e di prendere la croce per seguire Gesù. Il Vangelo non è accetta Gesù e sarai felice. Prima di tutto il Vangelo è chi vuole diventare mio discepolo, rinuncia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La rinuncia a noi stessi è parte essenziale della predicazione cristiana. La rinuncia alle nostre pulsioni, l'accogliere la sofferenza per motivi altruistici e misericordiosi, così come ha fatto Gesù e così come faceva Paolo, diceva: io sono lieto perfino di soffrire per il vostro bene. Per questo nel nostro tempo, in molte chiese si predica l'accoglienza di chiunque senza predicare la necessità del ravvedimento, la guarigione senza la disciplina, la benedizione senza la separazione. Vi ricordate che cosa è accaduto quando Gesù parlò della necessità che lui fosse tradito, colpito e ucciso? Bisogna, Gesù ha detto, che il figlio dell'uomo sia tradito, sia colpito, muoia. Vi ricordate quale fu la reazione di Pietro? Pietro disse: no, non ti avvenga mai. Che razza di religione è questa religione che non trionfa? Che razza di religione è questa religione in cui il capo di questa religione gli deve essere umiliato e perfino ucciso e morire? E vi ricorderete la risposta di Gesù: vai via da me, Satana, avversario, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose degli uomini. Anche Pietro era essenzialmente edonista nel suo modo di vedere la fede cristiana. Perciò nella religione degli ultimi tempi c'è la prevalenza di ciò che gratifica immediatamente: l'immagine, il relax, il miracolismo, il successo senza sudore. E tu preghi e se il Signore non ti risponde, vuol dire che non hai fede, perché se hai veramente fede il Signore ti deve rispondere subito. La perseveranza, la sofferenza, il sudore, l'attesa, la pazienza, la perseveranza vengono rifiutate, naturalmente rifiutate. Perché? Perché noi siamo abituati, noi viviamo in un contesto, in un mondo che cerca la gratificazione immediata, edonistica, estetica. È la religione che si preoccupa della forma piuttosto che della sostanza. Queste persone avranno l'apparenza della pietà, non ne hanno la potenza. È la religione che contrappone ciò che costituisce la potenza del cristianesimo alla sua scorza esteriore. In questa religione quello che è impressionante agli occhi degli uomini, la forma dei locali di culto, le liturgie pompose, colorate, i predicatori di un certo tipo, se vuoi essere di successo devi essere alto, bello, giovane, con tanti capelli, io non ne ho, perciò non ho speranza. Estetica. E tutte queste cose contano molto più della verità, della santità. Voglio dire, oggi generalmente si cercano le chiese che sono più numerose, che sono più attive, che hanno tante attività, che hanno un bel gruppo musicale, che hanno o cose di questo genere. Vedete? Ora, non dico che queste cose sono male in se stesse, ma ci si preoccupa quando si deve scegliere una chiesa alla quale ci si unisce, se quella chiesa è dedicata all'ascolto della verità della parola di Dio, è impegnata all'ubbidienza ai comandamenti di Cristo. Si cerca una chiesa che la rende difficile la vita delle persone o una che la rende facile? Dimenticherò mai, l'ho ripetuto tante volte, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, di una volta di una certa persona che mi disse: quando noi veniamo in chiesa, noi veniamo per rilassarci, tu ci fai certe prediche che ci stanchi, pastore. No, io sono qui non per farvi rilassare. Se vi volete rilassare, andate a casa, se vi piace il Bach, prendete a sentire una buona musica. Oppure se vi fa rilassare prendere un caffè al ginseng, fatelo, ma non venite in chiesa per rilassarvi, venite in chiesa per usare la testa, venite in chiesa per essere sfidati e stimolati ad andare avanti. La religione degli ultimi tempi è interessata a questo genere di cose. La forma di un ordine misurato su equilibri politici, frutto della buona organizzazione, di un sistema di governo di un certo tipo, che conta più dell'amore schietto, disinteressato, capace di correggere, di chiedere perdono quando riconosce l'errore. Una chiesa autentica non è una chiesa perfetta, è una chiesa composta da persone che sbagliano, ma che sanno chiedere perdono, che si sanno rialzare e sanno andare avanti. Che cosa ci attira? La Chiesa, la religione degli ultimi tempi o degli ultimi giorni, o questa religione in cui l'uomo verso la quale l'uomo è naturalmente inclinato, è una religione che ha una forma di una tradizione più o meno lunga, una rodata organizzazione ecclesiastica. Quando ci si dice da dove venite, chi siete, chi c'è tra di voi, quali sono le persone importanti. Il fratello che ha parlato poco fa ha detto che abbiamo raggiunto un obiettivo importante, 10 anni, ma 10 anni che cosa sono davanti a 2000 anni di un sistema, no? Siete venuti ieri, ma chi siete voi? Conta se siamo antichi o se siamo giovani, quello che conta è dove sta la verità. Non conta quali persone importanti ci sono tra di noi, se ci sono, che so, amministratori della città, professionisti, o se la nostra chiesa è composta da persone umili. L'apostolo Paolo diceva: tra di voi non ci sono molti, grazie a Dio, c'erano alcuni sapienti secondo il mondo, alcuni nobili, no, a Corinto, ma non ce ne sono molti. Ma perché? Perché Dio ha scelto le cose pazze, le cose che non sono, per svergognare le cose eccelse agli occhi degli uomini. La religione autentica non è disinteressata alla bellezza, non è antiestetica, ecco, in questo senso, tanto che più siamo sciatti più siamo santi, assolutamente no. Ma la fede cristiana, pensateci, è stata spogliata quasi del tutto dei riti esteriori, perché è più spirituale di quella del patto mosaico e davidico. Se fossimo andati noi a partecipare a un culto nel Tempio, avremmo visto quantità di strumenti, per esempio al tempo di Davide, avremmo visto cerimonie pompose. Ma quando è venuto Gesù, ha insegnato qualcosa intorno alla vera adorazione di Dio, dicendo, vi ricordate la donna samaritana, che i veri adoratori avrebbero adorato Dio, non più, non era tanto importante né il luogo né come, ma ci sono due condizioni senza le quali l'adorazione a Dio non è vera adorazione. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità. E questo è stato anche interpretato e vissuto praticamente nel dichiarare la inutilità delle forme esteriori. La religione, la fede cristiana non ha riti pomposi, soltanto due sacramenti e soltanto due simboli Gesù ci ha lasciato, il battesimo e la cena del Signore. La Chiesa dei primi secoli addirittura non usavano nemmeno strumenti nell'adorazione. Il culto della sinagoga era, il culto della Chiesa era molto più improntato su quello della sinagoga rispetto che a quello del Tempio. Meno pomposo, meno esteriore. Quindi gli uomini degli ultimi giorni ricercano una religione estetica, ricercano una religione emotiva. Qui si parla di donnette cariche di peccati e non deve essere inteso in senso maschilista, ma questa è una di quelle cose che con l'Apostolo Paolo qui ce l'ha con le donne, un misogino, no? Parla di donnette cariche di peccati. Anche perché Paolo qui sta parlando allo stesso modo male sia di queste donne che sono agitate da varie passioni e sono cariche di peccato, ma allo stesso modo degli uomini empi che approfittano della loro debolezza e della necessità di protezione di queste donne, abusando di loro. E qui quello che è caratteristico di questo genere di persone è il carattere predatorio di chi abusa, è il carattere, attenzione, non femminile, ma effeminato di chi viene abusato. C'è una differenza tra femminile ed effeminato, perché femminile è un aggettivo positivo, la femminilità biblica è qualcosa di profondamente, che deve essere profondamente rispettato e ricercato, ma qui si parla di una religione effeminata, che ha queste caratteristiche. Alle donne, per esempio, vengono assegnati ruoli e compiti che la scrittura nega e proibisce. Le donne in questa religione effeminata sono poste in primo piano per la loro avvenenza e non per la loro spiritualità e la loro bellezza interiore. In certi casi il modo in cui si vestono e si espongono, si esibiscono è davvero disgustoso. E la dimensione sentimentalistica e romantica della fede prevale su quella ragionevole, eroica e coraggiosa. In molti casi voi potete vederlo nei cantici e negli inni che vengono cantati, dove si parla di ti amo Gesù, Gesù quanto mi ami, o cose di questo genere. E non si, è la dimensione eroica, virile se volete, della fede viene assolutamente trascurata. E in molti casi questo genere di religiosità finisce in tragedie. Perché? Perché finisce in scandali, anche di tipo sessuale. Questo è il tipo di religiosità che prevale negli ultimi giorni, questo è il tipo di religiosità che prevale nei nostri tempi. Una religiosità emotiva. E infine, e ancora voglio dire, è una religiosità emulativa. Qui a un certo punto Paolo introduce queste due figure, Iannei e Ambrè. Questi nomi noi non li troviamo nell'Antico Testamento, perché questi sono nomi che appartengono alla tradizione rabbinica, quelli che la tradizione rabbinica ha assegnato ai magi egiziani che si opposero ai segni di Mosè. Vi ricordate che cosa è accaduto? Mosè era stato mandato da Dio, dal faraone, perché il faraone lasciasse andare il suo popolo. Lascia andare il mio popolo perché mi serve. E il faraone non voleva farlo, e dalla sua parte aveva questi uomini che vengono chiamati maghi, o comunque insomma erano persone, consiglieri, filosofi del tempo, che praticavano queste arti occulte. E quello che faceva Mosè lo facevano anche loro. Ricordate, il loro scopo, l'essenza di quello scontro fu quello di dimostrare tramite dei prodigi, dei miracoli, quale Dio fosse il più potente. E quello che faceva Mosè lo ripetevano Iannè e Iambrè, questi due maghi, e si esibivano davanti al faraone. E i maghi riuscirono a compiere opere simili a quelle fatte da Mosè, fino a un certo punto, poi a un certo punto si dovettero fermare. E il fatto che Paolo presenti queste due figure per descrivere la religiosità degli uomini degli ultimi tempi è significativo, perché si contrappone, anzitutto vediamo che questa religiosità si contrappone a quella vera, cioè non tutti quelli che parlano di Dio sono dalla parte di Dio, non tutti quelli che fanno cose che sembra che sono miracoli divini. È accaduto allora? E ancora oggi accade. E vedete, questa religione, questa religiosità che è falsa, seppure eclatante, che imita quello che Dio fa, ricordatevi, Lutero diceva che il diavolo è la scimmia di Dio, imita quello che Dio fa, può essere tollerante ed ecumenica verso tutti, ma c'è solo una categoria di persone che questa religiosità non tollera: quelli che sono da parte di Dio, quelli che sono dalla parte della verità, li espelle, si oppone, li combatte. Chi onora davvero Dio e la sua parola ha questi religiosi ecumenici che compiono addirittura miracoli come oppositori. L'Egitto era pieno di dei, ma questi non combattevano, questi maghi non combattevano contro quegli dei, combattevano contro il Dio di Mosè. È significativo questo. Può essere anche molto simile a quella autentica, dire le stesse cose, pretendere di fare le stesse cose, ma combatterà sempre la verità e lo farà proprio camuffandosi ed emulandone le azioni. E questo è molto pericoloso, perché le persone più semplici sono le più superficiali, le più sprovvedute, le più pigre, vengono fatte preda di queste persone, di questo genere di religione. Chi è che viene, che cade tra le grinfie dei falsi insegnanti? Sono le persone che dicono, vabbè, perché io mi devo sforzare a capire, perché mi devo sforzare a leggere la Bibbia, a capirla? Perché devo guardare io stesso per vedere se le cose stanno così? Così mi hanno sempre insegnato, così è sempre andata, continuerà a andar bene. E queste persone cadono, quelle che cadono, è preda dei falsi insegnanti. Voi non dovete credere a una sola parola che vi dico io, perché ve la dico io. Quello che vi dico, avete il dovere di crederlo, e guai a voi se non lo credete, nella misura in cui è la parola di Dio. Io non ho autorità al di fuori della parola di Dio. Io non sono nessuno se dico cose diverse da quello che dice la parola di Dio. Nessuno è nessuno se dice cose diverse dalla parola di Dio. Possa egli chiamarsi pastore, cardinale, papa o chiunque esso sia. La vera autorevolezza e la vera autorità sta nella parola di Dio, nella scrittura. Vedete, oggi ci sono tante persone, e in tutti i guardate che dappertutto, e non soltanto tra i prodigi in una certa area o in un'altra, che pretendono di essere dalla parte di Dio perché fanno una spettacolarizzazione della religione, grandi riunioni, miracoli, grandi raduni. Gesù ha sempre fuggito questo genere di cose. Quando gli chiesero che segno fai perché possiamo credere che tu sei da Dio, Gesù ha detto non vi sarà dato alcun segno. Quando Pietro andò a dire Gesù, ma che ci fai qui alle 4 del mattino, alle 5 del mattino, nel deserto, nella solitudine, tutti ti cercano, ti stanno cercando. Gesù ha detto andiamocene altrove, devo predicare altrove. Gesù non ha mai amato la popolarità, ha sempre rifiutato la spettacolarizzazione del soprannaturale. Se Gesù avesse voluto fare degli spettacoli, il diavolo gliel'ha proposto, no? Quando lo portò sul pinnacolo del tempio, gli disse, buttati giù così la gente riconoscerà che tu sei Dio. Gesù rifiutò. E vi ricordate, nell'ultimo giorno della sua vita terrena, se tu sei figlio di Dio, scendi giù di croce. Facci vedere come sei bravo e sei potente a vincere contro le leggi della fisica che ti tengono attaccata a quella croce. Gesù non risponde. Pensateci. Ultimo, evanescente. Non sono assolutamente soddisfatto di questo aggettivo, vi confesso che l'ho scelto solo per l'allitterazione, ma però rende un po' l'idea. Perché quello che intendo è questo, che la prova definitiva della falsità della religione è la sua estinzione. Non il fatto che è sempre di corta durata, perché ci possono essere delle menzogne che durano a lungo, anche migliaia di anni, ma il suo ineluttabile destino di essere svergognata e sconfitta. Paolo conclude dicendo queste persone che non hanno dato prova della loro, non hanno dato buona prova riguardo alla fede, che sono corrotti, non andranno più oltre, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti come fu quella di quegli uomini. Cioè il carattere distintivo della religione autentica è la sua solidità, è la sua permanenza, è la sua capacità di superare le prove, il tempo, gli attacchi dei nemici e soprattutto la prova finale, la prova del giudizio di Dio. Perché chi cade e svanisce alla prima difficoltà dimostra solo di non avere alcuna sostanza e di non possedere la vita di Dio che è indistruttibile. Ce l'ho fatta. Questa era l'ultima. Lasciate che vi dica però due o tre parole di applicazione. Secondo la scrittura, chi è un ipocrita? Molte volte noi parliamo degli ipocriti e diciamo che gli ipocriti sono persone che fingono, no? Abbiamo sentito più volte la descrizione, no? Siccome in greco la parola traslitterata ipocrita è attore, allora in genere noi pensiamo, ci viene detto che l'ipocrita è un attore, uno che recita una parte che non è la sua. Molte volte l'etimologia ci porta lontano dalla verità. Perché secondo la scrittura l'ipocrita non è una persona che inganna gli altri. Primariamente l'ipocrita, secondo la scrittura, è una persona essa stessa ingannata. Vi ricordate quando Gesù parlò a quelle persone che dicevano: il vostro problema non è che siete ciechi, ma il vostro problema è che siete ciechi, ma voi pensate di vederci. Voi vi credete veggenti, invece siete ciechi. Voi credete di aver capito tutto, invece non avete capito nulla. E il problema è proprio questo. L'ipocrita, secondo la scrittura, è una persona ingannata che a sua volta diventa un ingannatore. Molte volte un ipocrita è una persona che può essere sincera, molto sincera in quello che crede. Però non si rende conto di dove si trova. Questo ci deve fare tremare. Questa è una terribile verità. La gran parte degli ipocriti lo sono senza sapere nemmeno di esserlo. E in tempi come i nostri dobbiamo esaminarci continuamente, pregare ferventemente ed esaminarci scrupolosamente. Meglio uno scrupolo in più che uno in meno. Attenzione, noi viviamo in tempi difficili, in cui tutte queste cose sono sovrabbondanti e lo spirito di questo tempo si attacca addosso a noi, e dobbiamo fare attenzione affinché niente di questo egoismo, di questo amore per il denaro, di questa vanagloria, di questa superbia e così via ci sia in noi. Dobbiamo ricercare il carattere di Cristo più di ogni altra cosa e mortificare questi peccati, abbandonarli, combatterli, confessarli dinanzi a Dio. La seconda cosa che voglio dirvi è: fate attenzione alla popolarità, perché molto spesso la popolarità non si trova là dove c'è la verità. E spesse volte essere popolari non significa affatto essere dalla parte del giusto e del vero. La democrazia, cioè in chi ha il maggior numero di votanti ha ragione, non ha niente a che vedere sul criterio per scegliere, per comprendere qual è la verità. La verità non è dove c'è la maggioranza, spesse volte. Non sto dicendo che la verità non sia popolare, ci sarà un tempo, un giorno in cui la verità sarà estremamente popolare, tanto popolare che saranno tutti dalla parte della verità, nel cielo. Ma fino a quando saremo su questa terra, spesse volte troveremo che la verità è osteggiata, combattuta, e che le persone più cercano di attenersi alla verità più hanno difficoltà, specialmente in questi ultimi tempi, in questi ultimi giorni. E l'ultima cosa che voglio dirvi è questa: quali sono i nostri gusti religiosi? Che cosa ci dovrebbe guidare nella nostra scelta, della nostra vita in termini di fede e di religione? Scegliamo la fede come si sceglie un supermercato? Chi fa i prezzi più bassi? O chi ha una migliore qualità, rapporto qualità-prezzo? Scegliamo la Chiesa alla quale appartenere sulla base della simpatia, per esempio, del pastore, della leggerezza delle riunioni, oppure cerchiamo quel luogo dove veniamo stimolati a migliorare, a diventare diversi da quello che siamo, perché noi siamo peccatori e dobbiamo diventare dei santi. Pensateci a queste cose. E ci aiuti il Signore a aborrire questo genere di religione degli uomini degli ultimi giorni. Beh, lo so che sono stato negativo questa mattina, ma se domenica prossima tornerete, ascolterete quali sono i modelli ai quali dobbiamo riferirci, e allora lì ci sarà davvero da rallegrarsi. Ma è bene che ogni tanto veniamo rattristati nel nostro cuore, perché nella casa del pianto, dice l'Ecclesiaste, l'uomo diventa migliore. Chiudiamo il capo. Signore Padre nostro, noi siamo stupiti e spaventati davanti alla prospettiva che la Tua parola pone dinanzi ai nostri occhi. Siamo stupiti della attualità della Tua parola, di come essa davvero riesce a leggere e a diagnosticare i mali degli uomini di tutti i tempi. E siamo anche, o Signore, spaventati nel considerare la terribile sorte di coloro che sono ingannati e che seguono falsi insegnanti e falsi insegnamenti. Ti supplichiamo, Signore, che Tu, mediante il Tuo Spirito, poni nei nostri cuori un amore intenso verso la verità e una ricerca continua della Tua perfetta volontà. E dove ci sbagliamo, Signore, dove siamo nell'errore, Ti preghiamo, Signore, aiutaci affinché possiamo correggerci e ravvederci. E soprattutto, Signore, concedici di amarti in un modo supremo e di fuggire il male in ogni forma. Te lo chiediamo nel nome di Cristo.